Prima di iniziare a far vedere queste immagini, questo sono io quando avevo 30 anni assieme a Andy Warhol, quello che vedete lì. Come vedete, allora era così, adesso sono addirittura diventato Salvatore, quindi non c'è problema. Fra un po' diventerò il Padre Eterno. Si parla di creatività. Cos'è il creativo? Il creativo, vediamo se siamo noi. L'umanità è divisa in due classi, due categorie, i creativi e i non creativi. Quello che io chiamo gli umani e i subumani. Sono tanti avvocati qui? Tanti geometri? Ragionieri? Mentre gli uomini politici e di potere vorrebbero diventare degli dèi, i creativi sono in competizione diretta con Dio, il creativo per eccellenza. Ma a loro, i creativi, che non sono né uomini di potere né politici, non interessa sapere se Dio esiste oppure no. Si accontentano di essere stati creati creativi e si considerano per questo molto privilegiati. Mentre gli uomini di potere, li conoscete quei manager, si consumano d'invidia, perché è qualcosa che non potranno neanche comprare. Potranno comprare le loro Cayenne nere, potranno comprare le loro barche che fanno qui alla Spezia, lunghe 40 metri, però non compreranno la creatività. Perché la creatività è genesi, nascita, forza divina, energia, fantasia, sofferenza, impegno, fede e generosità. La creatività deve essere visionaria, sovversiva e disturbante. Comunque sia, deve essere innovatrice, deve spingere idee e concetti, deve mettere in discussione stereotipi e vecchi moduli. La creatività ha bisogno di energia e di coraggio. Sono pochi gli individui ai quali è rimasta questa energia, perché tutto, dall'educazione familiare a quella scolastica, religiosa, etica, contribuiscono a frenare l'energia creatrice che c'è in ognuno di noi potenzialmente quando veniamo al mondo. I creativi veri sono pochi, una minoranza esigua, schiacciata dai falsi creativi e da tutti gli altri. Soltanto i creativi veri non hanno paura della creatività. Tutti gli altri la temono e la combattono. Cercano di fermarla perché si rendono conto che la creatività forma le nuove idee, con le quali anche coloro che non sono creativi dovranno prima o poi confrontarsi. L'esercito dei creativi è enorme, uno stuolo di burocrati che, in forza alla posizione di potere che ricoprono, si arrogano il diritto di bloccare i processi creativi. Sono lì per livellare verso la mediocrità qualunque idea che non sia abbastanza stupida da mettere tutti d'accordo. Così i giornali sono tutti uguali, le automobili si assomigliano tutti, i programmi demenziali, i programmi televisivi sono tutti demenziali, intercambiabili, le marche dei vestiti sono più o meno tutte dello stesso stile. Le ricerche di mercato, grande invenzione, contribuiscono a definire il cosiddetto target, cioè voi e anch'io, pronto a recepire la mediocrità e altrettanto pronto a respingere, secondo l'opinione dei ricercatori, le innovazioni e le vere idee. Ma la mancanza di creatività produce degrado. Se guardiamo l'Italia di oggi, l'unico valore che resta è quello legato alle opere del passato, l'architettura, l'arte, la musica, la letteratura dei secoli scorsi. Opere coraggiose che oggi nessuno commisserebbe mai più. Mai un'amministrazione consentirebbe di costruire una città sull'acqua come Venezia. Chi la progetta verrebbe messo in galera. O una piazza dei miracoli con una torre storta. O un campanile di Giotto. L'economia è sempre un pretesto. Il potere, con la sua mancanza di cultura, del coraggio di investire, è il vero sintomo rivelatore della morte della creatività in questo paese. Anche se ci diamo tante arie, Il paradosso è tale che, ironia della sorte, i creativi devono costantemente difendersi dai burocrati del potere, i quali non devono mai giustificarsi per la loro mancanza di creatività e di coraggio, ma anzi sembrano identificarsi nel ruolo degli accusatori e dei censori, e sono in quello. In passato, la fortuna dei grandi imprenditori, degli statisti, dei padri della Chiesa è stata sempre legata a uomini creativi e visionari, capaci di spingere e di spingersi nella meravigliosa avventura della ricerca, della scoperta, della conquista, usando trasgressione e provocazione, forze che appartengono all'arte, facendo della diversità un valore contro l'omologazione, tutto questo con la forza della creatività. Bene, questa era un'introduzione per farvi capire la condizione. Qui ho anche dei colleghi, Jack Casale ne sa qualcosa, anche lui sa cosa vuol dire dovere. Non ti piace il mio orologio? No, no, è tecnologia avanzata, Jack. Jack, non ho più la sveglia, anch'io ho queste robe qui. No, adesso andiamo per le cose vere. Allora, ho messo insieme una serie di fotografie senza cronologia, fotografie che ho fatto nell'arco degli anni. Tutto quello che vedete è stato pubblicato. Io non faccio fotografie per me e poi per i miei clienti. Io non capisco che i fotografi mi dicono, sai, per me fotografo in un modo, ma per i miei clienti in un altro. Questi miei colleghi, quando dicono così, non so mai chi stiano imbrogliando, se se stessi o il cliente. Cioè, io faccio le fotografie che sono capace di fare e poi c'è qualcuno che me le compra. Io vivo di fotografia, è il mio mestiere. Bene, queste sono fotografie fatte un po' in giro. Fra l'altro, è il mio mestiere che ho avuto la fortuna di non scegliere, quindi mi ritengo un privilegiato non aver scelto il mio mestiere. Il mestiere faceva mio padre, così come uno fa il ciabattino, il figlio fa il ciabattino. Padre di Chaplin faceva l'artista, lui faceva, si è messo a fare l'artista. Poi ci sono degli altri casi, c'è il droghiere, c'è il figlio che fa il droghiere. Sapete che esisteva questa roba qui. Mozart, padre, faceva musicista e anche il figlio. Quindi il fatto di essere figlio d'arte non vuol dire una mediocrizzare, ma tutto è possibile. Quindi in realtà sto ancora aspettando la mia vera vocazione, perché non so bene cosa farò da grande. Comunque per ora ho fatto queste fotografie da più di 40 anni. Sono un figlio degli anni 60, ho fatto una scuola d'arte a Zurigo, avevo 18 anni negli anni 60, quindi ho vissuto tutto il periodo. Come vedete, queste sono immagini per giornale, questa era l'alta moda fatta a Roma, anni 60, chiaramente adesso non fa più impressione l'immagine così, ma proporzionalmente ai tempi era una fotografia, cioè questo era un reportage portata nel mondo della moda. E mi è sempre piaciuto, l'art director americano mi chiedeva di fare le fotografie in studio su fondo bianco, ma su fondo bianco, come si facevano le fotografie allora. Io invece volevo andare in strada, perché a luglio si fotografa la moda d'inverno. Mi sono sempre domandato come mai c'era questo sfasamento del tempo, quindi portavo le mie modelle su fondo bianco, come diceva l'art director americano, però per strada. Quindi capite l'interpretazione di quello che vi chiede, come vedete, fondo bianco per strada. Fortunatamente l'art director capì che avevano un valore così, quindi me le pubblicò così. E poi a luglio si poteva fare le pellicce, si va a Ostia o sull'Appia Antica a fare un picnic con Valentino, cioè questo miscuglio fra il popolare. Tutto questo ha 40 anni, queste foto, eh? La fotografia di moda è stata per me un esercizio molto importante, perché nella fotografia di moda si ha la possibilità di sperimentare, di provare, si ha una relativa libertà. Chiaramente si sta lavorando per un giornale che ha delle sue esigenze. Per esempio, questa è la prima fotografia fatta con la Polaroid XL70, proprio il primo rullino. Quindi mi è sempre anche piaciuto giocare e ridicolizzare le tecnologie. Come vedete, ho lavorato per tutti i giornali del mondo, ho contribuito a fare anche dei nuovi giornali, anche a livello di grafica, di impaginazione. Questo era un giornale degli anni Ottanta. Quindi io ho studiato alla scuola di Zurigo, che era la scuola della Bauhaus. Quando la Bauhaus fu chiusa dal nazismo, i maestri della Bauhaus si spostarono, una parte andarono a Chicago e una parte, quelli di lingua tedesca, si fermarono a Zurigo. Ho avuto la fortuna di avere dei grandi maestri, ho avuto Josef Müller Brockmann come maestro di grafica e Walter Binder come maestro di fotografia, Finzler, Stauffer, dei grandi maestri dell'origine della scuola della Bauhaus. Quindi in questa scuola ho imparato un certo rigore proprio nel trattare l'immagine, soprattutto l'abbinare l'immagine con la scrittura, con la grafica, con l'applicazione, perché una fotografia non pubblicata per me non è una fotografia, un embrione. Qui sono le collezioni a Milano, in galleria, e poi andiamo alla Scala. Sì, andiamo alla Scala, come? Così. Cioè è bello anche così, improvvisare, mi piace trovare la gente per strada e fotografarla. Da sempre trovo i miei modelli per strada, ho un ufficio a Parigi che cerca per me le facce che mi interessano. Questo era... Spero che voi vediate bene, li fa schifo, eh? Non, per fortuna non vedo. Ci sono sempre i pallini verdi lì in basso a destra. Beh, quello ormai è diventato il logo della mente. E poi ho contribuito all'immagine, per esempio, Fiorucci, tutti i manifesti di allora, non so se vi ricordate. Forse non erano neanche nati, anche se qui vedo tanti ripetenti. Jack, sono un po' ripetente tu. Ecco qua, sono le immagini di Elio. Questo è il primo catalogo di Comme des Garçons nell'82, quando arrivò in Europa. Ho deciso di prendere una motocicletta inglese, velarla, anzi era la mia moto, molto semplice. Arrivavano i giapponesi con tutto un altro stile. E poi le campagne, il clima mediterraneo. Non ho mai avuto un mio studio. Non ho mai e non ho tuttora nessuna proprietà che concerne il mio lavoro, al di fuori delle mie macchine fotografiche, e tante volte le affitto, non uso neanche le mie, perché dipende che lavoro bisogna fare. Quindi non ho studi, fondi, luci mie, mai avute, e non le voglio neanche. E questo mi ha dato la possibilità di essere libero, di andare a lavorare dove ho voluto. Ho sempre un mio spazio dove vivo a New York, un mio spazio dove vivo a Parigi, quando vado a lavorare. E casa mia è qui in Italia, parto da qui e vado a lavorare dove mi chiamano o dove ho delle collaborazioni. Tutto quello che vedete qui sono riproduzioni di giornali, quindi non sono neanche fotografie originali. Come ho detto, la fotografia originale non mi interessa. Non mi interessa attaccare le fotografie col chiodo al muro. La fotografia non è per essere attaccata al muro col chiodino. La fotografia è l'ultima e la più recente espressione dell'arte. La fotografia è la memoria storica dell'umanità. Non ci si scandalizza davanti a un quadro, in realtà. Al giorno d'oggi ci si sciocca davanti a un'immagine reale. E soprattutto l'immagine ferma, quella che fa ingaggiare la tua coscienza, non l'immagine in movimento, non quelle stupidaggini che si vedono nell'apparecchio demenziale chiamato televisione. Là ci si abitua a tutto, là. No, il bambino sta morendo di fame, lo sta guardando in televisione, sto più si spegne, dà fastidio. Mentre la fotografia è lì e dice, beh, questo bambino com'è? Qual è il problema? Allora, queste sono campagne. Campagne che appartengono al consumo, al lavoro. Non so se vi ricordate, ma qui è una vecchia storia. Fu quasi un gioco, un amico, questo amico era amico da tempo, era padrone delle robe di K e già dal 65 fu amico, veniva spesso in studio, veniva soprattutto per vedere le modelle, magari concludere qualcosa. E così ero buono, lo lasciavo fare, non ero così possessivo su tutto. E Maurizio Vitali si chiamava, era molto simpatico, e subito dall'inizio gli dice: sì, ma perché non produci blue jeans? E lui dice: non posso, la mia azienda di Torino fa le magliette e i calzini, facevano magliette, ma non quelle del nonno, non le t-shirt, quelle che portavano, robe di K faceva maglia e calzini, e calze K. Beh, insomma, nel 73, 72-73, dopo lunghe amicizie, mi venne a trovare a New York e mi dice: Oliviero, faccio finalmente i blue jeans, come li chiamiamo? Abitavo a Carnegie Hall, abito tuttora a Carnegie Hall, adesso però ci sbattono fuori. Carnegie Hall è il teatro, 57esima e 7ª. E scendevamo per Broadway, mentre si pensava come chiamarli, dico: guarda che nome fantastico, c'era Jesus Christ Superstar. È un nome che non so se abbia portato fortuna o sfortuna, comunque è lì da 2000 anni, magari sarebbe mica male usarlo per un paio di blue jeans. E li chiamiamo Jesus. Feci questa immagine, questo qua è il sedere di una mia fidanzata di allora, tutto fatto in casa, io faccio tutto in casa, ho detto che non ho lo studio. E poi dovevamo trovare qualcuno che distribuisse la pubblicità. E lui mi dice: ma conosco un'agenzia che inizia sotto il mio ufficio a Milano, non si chiama neanche Pirella Goethe, si chiama Agenzia Italia. Erano quattro sfigati che però avevano già messo la moquette, c'è questi che fanno la creatività però con le moquette, le segretarie, perché la creatività ormai la si intende così. Uno c'ha un grande ufficio disegnato da Renzo Piano, un creativo, sono palle. Uno che c'ha un ufficio super disegnato non è un creativo, è un succube della creatività di qualcun altro. E arrivai da Pirella, gli dissi: guarda, questa è la foto fatta, cosa dici scrivere chi mi ama mi segua? E lui disse: sì, buona idea, scrisse, siccome lui era copyright, scrisse. Poi, siccome è diventato famoso Pirella per questa storia, in realtà questa è la verità, ve la posso garantire. E ci fu questo grande tutti pensavano, persino Pasolini, no vabbè, ci fu un grande scandalo. Questi 800 manifesti, non di più, incollammo quasi personalmente per le strade d'Italia. Chiaramente c'è sempre un vescovo, un cardinale che non ha niente da fare o che si eccita per certe cose. Scusate se ci sono i cardinali qui, ma non credo. Di solito è il Papa che viene alle mie conferenze, ma oggi ero occupato. E ci fu subito uno scandalo, ritirarono l'Osservatore Romano, non ho qui gli scritti, comunque. Però dopo tre giorni, sul Corriere della Sera, io dico: ma è possibile che sia l'unico, io e Maurizio, aver capito una roba così? Già Pirella non l'aveva capita bene, ma l'aveva fatta perché ci guadagnava. È possibile che non ci sia proprio nessuno che invece capisca lo spirito? Prima pagina del Corriere, Pasolini ha fatto tre articoli in difesa del sedere, cioè della campagna. Se volete, voi guardate gli scritti sugli scritti corsari, Pasolini, 1973, l'immagine e la scritta folle, vi spiega tutto lui. Però lì capii, questo era il 73, che l'immagine della pubblicità non è solamente lì per far vendere, appartiene alla cultura moderna. Del resto i pittori del Rinascimento dipingevano per chi? Per far pubblicità a chi? ai papi, alle chiese, al potere. Il potere ha bisogno di comunicazione. Il potere senza comunicazione non può instaurare il suo potere. Quindi l'arte, che è la più alta espressione della comunicazione, è al servizio di un potere e il potere ha bisogno dell'arte. In tutte le sue manifestazioni ed espressioni. Quindi non esiste l'arte alta, l'arte bassa, è tutto al servizio di un potere o di un contropotere, però che potere è o potere diventerà. Uno dice, ah, la pubblicità è il linguaggio della produzione e del consumo. E la pubblicità è quella comunicazione che ha a disposizione i più grandi budget e le più grandi risorse. Così come l'aveva una volta la Chiesa, così come ce l'ha la politica, con tutte le sue manifestazioni. È tutta pubblicità. La chiamano pubblicità, una volta la chiamavano propaganda, poi reclame dal francese, adesso la chiamano pubblicità. Per me si chiama semplicemente comunicazione. Per me si chiama semplicemente comunicazione. Eravamo rimasti a casa mia. Bene, questa è la mia cameriera che usa Alessi, questo è il mio barman e questo è il mio cuoco Luigi, bravissimo a fare le lasagne. Questa era una campagna per Alessi. Andiamo avanti, questa conoscete tutti, li avete visti tutti, per anni ho fotografato. Questa per esempio è mia figlia, si chiama Lola, che adesso ha 22 anni, però è sempre uguale. Aspettava la sorellina, quella alla pancia della mamma. Come vedete faccio tutto in casa. Prima faccio il bambino, devo fare la campagna. Poi dico fra 9 mesi li faccio. Cioè è tutto. È tutto sul risparmio. Come vedete ho lavorato tanti anni per Prenatal, ho fatto tanti bambini, tante mogli, tante... un disastro. Vedete? E poi si sceglie, no? Le mamme come sono. Questo qui è recente, l'anno scorso, ho avuto una censura, è un nome così schifoso, che tante volte sono imbarazzato a dirlo, una censura mandato del pedofilo. Questa fotografia è stata eliminata perché istiga la pedofilia. Guarda le facce bavose. Incredibile, eh? Ecco, questo è un libro su Livorno, sono andato con tutta una mia classe di miei studenti di fotografia, siamo andati a Livorno, abbiamo fotografato la città, abbiamo fotografato 8.000 persone su 70.000, li chiamavamo la radio di Livornese, arrivavano in questo grande studio, eccoli qua, i livornesi, e abbiamo fatto un libro, l'Amerigo Vespucci, Livorno è una città molto interessante, e poi c'era questa esposizione a Livorno, organizzata da Arcordo. Queste sono campagne, Paul Di Pezzoli, anni 70, una delle mie prime foto, ente provinciale di Milano. Sicuramente non vedete niente. Sì, avete una pazienza incredibile. Questo è il Palladio. Come vedete, fotografia, cos'è? Pubblicità, cos'è? Cultura, cos'è? È la cultura moderna. La fotografia è l'espressione del linguaggio moderno. Anzi, più passa il tempo, più la fotografia ferma lo sta diventando. Quando ho finito la scuola, nel 65, pensavo adesso video, televisione, la fotografia ferma, forse finirà. Sempre di più l'immagine ferma è ciò che ci si ricorda. Questo manifesto che ho fatto per Costa Gavras, questo film, il quale ho fatto anche il nome, non è che è una grande invenzione, amen, l'ho sentito dire anche già quando andavo all'oratorio. Questo è il rapporto Chiesa Cattolica, conoscete la storia, no? E nazismo. È stato perseguito dai fondamentalisti francesi questo manifesto. Ci hanno fatto caso e hanno perso, così imparano. Questo è un altro manifesto, specializzato in svastiche, non so come mai. Questo è un altro film. presentato al festival di quest'anno, no, l'anno scorso al festival di Berlino. E questo è un altro sulla storia di Hitler artista. Questo manifesto per, per un'esposizione sull'arte a Siena. Questo è un libro. La pagina di destra è la copertina, la pagina sinistra è la controcopertina del libro. Siamo qua vicini a Sant'Anna. Nel 2002 il sindaco di Sant'Anna mi disse: sai Toscani, non esiste un documento di ciò che è successo a Sant'Anna il 12 agosto del 44. Non vorresti fare un reportage? E chiaramente è intrigante per un fotografo una domanda simile. Dico, fare un reportage di una tale tragedia 60 anni dopo, forse ci vuole la scientifica, non so, ci vogliono quelli che hanno... E dico, no, è interessante, perché se si può dire, magari si può anche immaginare. Andai a Sant'Anna e cominciai a parlare con la gente e mi resi conto che chi aveva assistito da bambino, infatti il libro si chiama I bambini ricordano, tutti i bambini di allora che avevano assistito a questa tragedia mi raccontavano la loro storia, come Rashomon. Allora decisi di fare un libro così. Andiamo più avanti. Ho registrato tutto, ho circa 24 ore di registrazione di tutti i documenti che mi hanno raccontato e ho fotografato Mario Livi, aveva 5 anni e mi ha raccontato come sua madre fu uccisa perché lanciò lo zoccolo al soldato nazista. E ognuno di loro mi ha raccontato la loro storia. Chiaramente ognuno di loro vista dal punto di vista della loro casa. Quindi ognuno di loro ha un Sant'Anna in Stazzema diverso. Bene, adesso esiste questo libro. Con queste testimonianze. Questo è un libro, cos'è? Pubblicità? È pubblicità, cioè è resa pubblica, è un documento pubblico che deve rimanere come testimonianza, come del resto qualsiasi immagine. E poi questo, c'è un'esposizione che gira un po' l'Italia e adesso andrà anche in Germania, l'ha voluto il Comune a Berlino. Questa qua era le risiere di Trieste, il campo di concentramento italiano a Trieste, e ci sono dei comuni che domandano di avere questa esposizione per far vedere alle scuole o alla cittadinanza. Eccole qua. Questo è un manifesto che mi aveva chiesto la comunità europea per la sensibilizzazione degli europei a essere europei. Presentai la cosa, mi dissero no, ma forse dobbiamo mettere i patelli, dobbiamo mettere i pannolini. Gli dissi di andare all'inferno, perché finché abbiamo bisogno di mettere i pannolini la comunità europea non si farà mai. Dobbiamo mettere i pannolini. Questo è un lavoro che sto facendo sull'anoressia, è un problema particolarmente drammatico. Vedete in anteprima un manifesto che uscirà il 24 di questo mese per la settimana della moda a Milano. Questo uscirà, quindi lo vedete in anteprima. È un'azienda di vestiti che si chiama Nolita, che ho convinto a fare una campagna così. E loro hanno detto va bene. Quindi come vedete non tutti gli imprenditori sono degli imbecilli. Egoisti, non tutti. C'è speranza. Anche questa è un'anteprima, sarà un manifesto che uscirà per il Ministero della Salute. Per me La Livia Tour, come dice Oliviero, non si potrebbe fare un manifesto sulla salute che non sia la solita tristezza. Tristezza. E io dico, guarda che per me la salute, io sono fortunatissimo, sono così pauroso dei dottori che per farmi una puntura con adesso devo prendere in quattro. È un disastro per me. Sono così pauroso della malattia che sono indenne, la malattia non viene da me perché non avrebbe nessuna soddisfazione. Quindi quando penso, se dovessi pensare di essere malato e dovessi arrivare lì, vorrei vedere una faccia così, che mi accoglie. Ecco, questo è fatto. Questa è un'immagine che vi faccio vedere, che ha 35 anni. È sempre quella che aveva anche il sedere, poi per Gesù gira un momento per caso. E mi fu chiesto di fare un'immagine per un divano, B&B. E questa è la prima immagine dove la moda e il design in Italia si incrociano. Prima c'erano fotografie di divani o c'erano fotografie di moda. Qui per la prima volta c'è stato questo, fu un grande successo, si chiamava Le Bambole della B&B. 6 mesi fa mi chiama l'azienda, la B&B, mi dice: Toscani, vorremmo rilanciare le bambole, vogliamo rimetterle in produzione e vorremmo fare una nuova immagine. E al primo momento dici: no, basta, come rifare una, come un cantante che ha fatto una canzone e ha avuto successo, di rifarla, dici no. Però dico, non è che capita tutti i giorni che venga chiesto questo a un artista. E poi pochi giorni prima ero stato a un concerto di Bob Dylan, chiaro, della mia età, della mia generazione, e lo sentivo cantare le canzoni e le cantava completamente diverse. Tutti si incazzavano, io dicevo, invece trovo questo fantastico. Tanto quelle là le so, a memoria, anzi fin troppo. Cantate in modo diverso mi intrigano moltissimo. Allora ho detto, queste sono le mie nuove bambole. Nuove bambole, nuove donne che non hanno più bisogno di tacchi lunghi, non hanno più bisogno di sedurre in modo imbecille come in fondo seduceva questa qui, che dopo 35 anni le donne sono rimaste ancora lì con i tacchi lunghi, le tettone, le labrone, tutto. Dico, ragazze, bisogna cambiare, basta, imparate. Sono un po' diaboliche però, Noi uomini non so chi preferiamo. Queste qui da gestire, se vanno avanti così sarà dura. Poi sembra che si assomiglino, ma non è vero, guardatele bene. Meglio quella di destra o quella di sinistra? Vabbè, andiamo avanti. Poi io vado in locali, in posti, questo è nell'84, dove metto col mio famoso fondo bianco, che avete visto, e fotografo la gente. Qui per esempio guardate Madonna in basso a destra, era in quel locale che iniziava a cantare. Mi piace io non faccio fotografie di paesaggi, devo dire che i paesaggi non mi commuovono neanche più di tanto. Quando vedo il Monte Bianco, sì, è bello, il mare è bello, sì, però non è nostra creazione. È creazione divina, la natura ha niente a che fare con la creatività, niente, è perfetta. La creatività ha a che fare con l'imperfezione, ha a che fare con le pieghe, ha a che fare con tutto ciò che non sappiamo va bene se è giusto o no. Ciò che è perfetto, direi che è quasi noioso. E allora vado e guardo che faccia ha la gente, come ride. Ho migliaia di foto fatte così, pubblicate, e poi vado nelle piazze, a Napoli, e poi però faccio la fotografia di moda, non vado alle Seychelles, vado periferia di Milano, a fare Armani, o la discarica invece delle Bahamas. E poi ritratti di uomini italiani, personaggi, per, tutto questo per giornali, eh? Tutto quello che vedete, vedete la pagina pubblicato, riproduco le pagine, non ho un archivio, non tengo niente, libero, chi mi vuole, non lo devo portare, non lo devo traslocare, non ho niente. E poi ho curato l'immagine di varie aziende, come vedete Esprit, ho lavorato per anni, fotografando la gente che veniva in negozio, mettevo il mio studio nel negozio, questo era Los Angeles, madre e figlie, fidanzati. Questo è un libro da regalare ai cari amici. Sapete quelli che hanno quei tavoli davanti al televisore, che hanno sugli obelischi, le uova di struzzo, i portaceneri d'argento o di cristallo, Vogue, poi c'è MR, perché un po' di cultura ci vuole, quelle robe di cultura. Ecco, lui regalate questo libro qua sulla cacca. Un libro, questo qua è una ricerca fatta sulla cacca. Eccola qua. L'unica cosa che facciamo, se siamo sani, tutti i giorni, sempre diversa, senza copiare nessuno, cioè, guardando quello che fate potete capire che ognuno di voi è unico e irrepetibile. Voi ridete, ma anche qui non vedo due facce uguali. Questo è il principio della creatività, signori miei, voi ridete. Siamo qui a parlare di una cosa seria e mettete a ridere. Allora, dobbiamo farla circa 50.000 volte. Non riusciamo a farne due uguali. Se gli art director delle agenzie di pubblicità facessero così, pensate che bello, se i registi, ma anche i politici. Guardate. Vi riconoscete? No, lui non c'entra. Questo è un altro libro. Sarà, ho messo insieme le foto, sono cascate insieme, sarà il destino. Bene, questo era un servizio che mi ha chiesto un giornale tedesco quando andò al potere. Stern, grande settimanale tedesco. Sapete Stern, quello che metteva la pistola sugli spaghetti? Bene, noi abbiamo messo la pistola da un'altra parte. Eccole qua le pagine. No, non voglio offendere nessuno. Mi diverto. C'è qualcuno s'offeso? Alzi la mano. Non è possibile, siete tutti del centro-sinistra. Vedete che quando torna ci fa cose così, siamo, perché noi italiani dobbiamo sempre essere pronti a cambiare vagone. Vabbè, insomma, questo è il nostro monarca. Allora era il 94, adesso le bugie sarebbero tante, molto di più. Vabbè, andiamo avanti. Quella di sinistra è una foto di mio padre. È una foto di mio padre ai tempi. Bene, andiamo avanti. Questi sono ritratti di amici di allora, della mia generazione. Poi Lou Reed, John Pittori, ne ho tantissimi. Questo era un locale a New York, dove io in un angolo di questo locale avevo un angolino e fotografavo tutti quelli che entravano. Credo di avere 70.000 foto di gente che entrava da Macy's Kansas City. Era al centro, cominciava ad andare da Macy's a mezzanotte e Macy's chiudeva alle 6 del mattino. Quindi in quelle 6 ore succedeva tante cose. Molti di questi sono morti di droga o di AIDS, eh? Quando ci penso. Io sono ancora vivo. E poi Questo è il recente, per un giornale di moda inglese molto dazed and confused. È strano, ma ai giornali d'avanguardia di moda tornano dai vecchi fotografi. Jack, dobbiamo ricominciare a fotografare qui, per la moda d'avanguardia. E vengono a chiedere fotografie di moda a noi che l'abbiamo vista tutta, 360 gradi. Questo è un giornale inglese, si chiama Dazed and Confused. E poi ritratti, Moravia, Bertolucci, Warhol nella Factory, Warhol modello, tantissimo, ha fatto per me, ha lavorato per me tantissimo come modello. Voleva anche essere pagato alla fine della sera. Per la Polaroid, Fellini, Scorsese, Deneuve, l'ha messo due volte. E poi reportage, ogni tanto prendo la macchina e vado in posti dove credo sia interessante andare. Questa era Somalia durante la crisi. Ho fatto direttore creativo per questo giornale per un anno a New York, adesso nel 2000. Direttore creativo, facevo anche le fotografie ogni tanto. Un giornale era diretto da una signora che si chiama Tina Brown, una grande giornalista che veniva da Vanity Fair, che mi ha chiamato New York per mettere insieme un po' questo giornale. E mi piace lavorare per i giornali. Devo dire che il mio vero sogno sarebbe quello di fare un quotidiano. Strano, quotidiano. Questi sono, Chiara Giussi presenta. Questo è un calendario per la polizia italiana. Questi sono i falchi di Napoli. Mese e settembre, non so. Questi sono i Nox. Questo è un catalogo per Artemide, di lampade. Scelgo i lavori anche in base alla voglia che ho di fare. Allora, dico, mi piacerebbe andare alla Villa Savoie, a Parigi, perché è una, non so se conoscete, è una costruzione molto importante delle Corbusier. Corbusier era stato anche uno dei miei insegnanti della scuola, veniva ogni semestre a fare un corso, un workshop alla mia scuola. E vorrei fotografare queste lampade a Villa Savoie. Allora sono andato con le mie lampade a Villa Savoie, è chiaro che è tutto un lavoro fatto da molto artigianalmente, uno si mette lì, guarda la luce, decide a che ora, grande, piccolo. Quindi alla fine sono un artigiano. E poi tutta la cura dell'immagine di Artemide. E gli ho fatto gli allestimenti delle ultime fiere. C'era questo grande telone, dall'altra parte c'era la gente che si muoveva. Questa qua era una campagna contro l'uso della pelliccia. Questa è una campagna per la Genertel, assicurazione in automobile. È tutto molto personale. Allora, vi devo dire, per tornare al tema, non ho nessuna idea io. Io non ho idee. Anzi, mi fanno paura quelli che dicono c'ho un'idea, perché quelli che hanno avuto idee hanno fatto dei disastri immani. Chi ha idee non è creativo. Quindi diffidate quelli che dicono c'ho un'idea. Chi è creativo è sempre creativo, è normale. La creatività è una normalità, uno stato d'animo, una coscienza, un'etica e anche un'estetica. Sai quelli che arrivano, voi non sapete quanti ne conosco. Ah! Peggio ancora le mamme, no, pigliamo il figlio. Ah, io sono creativo, sono pieno di idee, dalla mattina alla sera ho idee, ma... E gli dico, allora? Sì, ma non so esprimerle. E ha detto, vedi, questa è la dimostrazione che non sei un artista. Tutti quelli che hanno sto problema devono rassegnarsi ad accettare di non essere degli artisti. Perché l'artista fa quello che si sente di fare. L'artista è colui che è capace di esprimere le sue voglie. Tutti quelli che dicono, ah no, mio figlio è creativo, però non sa esprimersi. Dico, signora, gli faccia fare l'avvocato. Scusate avvocati, Gli faccia fare, lo mandi alla Bocconi, così impara come rubare i soldi ai poveri per darli ai ricchi. Lo mandi a studiare economia. C'è poca gente creativa là, hanno tutti delle grandi idee di come affamare il mondo. Bene, questa è la campagna del non uccidere. Vorrei che qualcuno si arrabbiasse. Questa è una campagna per la nuova Toyota Prius, alternativa. Allora sono andato a cercare tutti gli alternativi, quelli che sono fuori dal target, dalle ricerche di mercato. Sono sempre interessanti, perché voi sapete, chi si interessa di marketing qui? Alzi la mano, non abbia paura. Non siate vigliacchi come in ufficio, qui potete farlo. Bene, bisogna ascoltare profondamente i risultati delle ricerche di mercato e quello che dicono gli uomini marketing. E poi bisogna fare esattamente il contrario. Per avere successo e per essere veramente creativi, perché la ricerca marketing è tutto ma non creatività, è una ricerca fatta guardandosi indietro senza guardare avanti. Allora ho cercato i gruppi che non sono la mamma che ha avuto tre mariti, anche lei, una signora che mi piace che ha tre mariti, e poi questi sapete quelli che studiano l'MIT? Questi scienziati che fanno le ricerche, che hanno i sandali con le calze di lana, guardate. Non so come mai, ma... Nerds, come si traduce nerds? I nerds, i freak della cultura, della tecnologia, eccoli qua. Anche loro usano quella macchina. E poi ci sono gli Amish, che sono contrari all'uso di qualsiasi macchina, però per me... hanno accettato di essere fotografati. Tutta questa è fantasia, non è un'idea. Mi piacerebbe vedere gli Amish con un'automobile. È impossibile, no? Jack, gli Amish hanno il carretto col cavallo, non possono neanche usare, credo, il ferro attorno alla ruota, tanto siano contrari alla tecnologia. Però per questa macchina va bene. Questo per il Mart di Rovereto. Questa è un'esposizione che sta girando il mondo, non ci sono i mattoni all'esposizione, è contro la repressione a Cuba di chi dice, pensa e scrive quello che pensa. In questo momento a Cuba ci sono degli intellettuali, anche comunisti, anche che appartenevano al regime, che hanno fatto delle critiche al regime, e il regime ha diritto, attraverso una legge 88, di metterli in galera. Qualcuno è in galera per 20 anni. Bene, ho fatto una mostra su questo, contro questo. Come vedete non c'è solamente Berlusconi, c'è tutto. Sono attaccati con un filo, si entra in questa mostra, ci sono queste facce, ognuno di loro è un detenuto in stato di repressione a Cuba. Eccola qua. Ogni tanto si vede un Fidel rosso che gira, anche lui. Questa è un'altra esposizione. Io non faccio esposizioni fotografiche di virtuosismo fotografico, lo trovo idiota, ormai siamo capaci tutti di fare le fotografie, ormai. Anzi, sono dei dilettanti, fanno delle foto bellissime esteticamente. La Croce Verde tedesca mi chiese di fare un lavoro sull'osteoporosi. Allora feci arrivare tutta una serie di pazienti malati dal mondo, la Croce Rossa tedesca li fece arrivare a Berlino e feci una serie di ritratti di malati di osteoporosi. Voi sapete cos'è l'osteoporosi, no? Sono le ossa che si stortano. E feci questa esposizione che sta girando, anche questa, ci sono due copie che stanno girando al mondo, sono dei pannelli alti 3 metri per 1,50 m, davanti, di fianco e di dietro, ognuno è fotografato così. Acqua. Esposizione sull'acqua. Prima copertina di Claudia Schiffer per El Francese, aveva 17 anni. La prima di Monica Bellucci. È dalla fine degli anni 60 che lavoro per questo giornale a Parigi. Questo è il 77. Quella era Sofia Seria, per strada, Avenue Foch. Ho fatto centinaia di copertine, servizi, è un giornale per il quale lavoro ancora, anzi alla fine del mese devo andare a Parigi 10 giorni per loro, e facendo servizi di moda, still life. Come andiamo col tempo? Quanto tempo ho? Vedo gente che dorme già, come in Giappone. Come vedete, andiamo veloci, eh? Ancora un'ora? E ancora un'ora? Mamma mia. Vedete le palle piene. Sbadigliano. Ecco, qui vedete lavoro... La mattina si va in studio, cosa faccio oggi? Oh, questo è divertente, questo è Vogue russo. Avrei mai pensato, io giovane comunista, che un giorno avrei fatto le fotografie per Vogue russo. Eccolo qua, vi ricordate il manifesto? Silenzio, nemico ti ascolta. Eccolo qua, adesso è diventata moda. Le contadine russe, bolscevichi. La falce e il martello, guardate che fine ha fatto. Sono riuscito a trovarlo. Non me l'ha dato Berlusconi, eh? L'ho preso io quel tempo. È divertente, fotografia di moda, uno dice cosa farò domani, boh, non so, vedremo. Ma troviamo delle modelle grasse, visto che tutti si lamentano che sono troppo magre, eccole. Belle cicciotte, eccole qua, che belle. È un esercizio, la moda diventa un esercizio perché indubbiamente è un'espressione culturale di una generazione, un po' come la musica. Quali sono viaggi? Questo è divertente, questo è recente, è un anno. Quello che vedete, ci sono delle foto che hanno 30 anni, vicino a foto che hanno... Mi fa piacere che non si veda tanto la differenza, eh? Bene, questa è la famiglia classica, lo vedete? Padre, madre, nonni, i nonni, al padre appoggiata la figlia che si è sposata e ha la famiglia con i nipotini, di là la mamma chiaramente tiene in mano il figlio maschio, il più figlio di puttana, normalmente quello che la mamma preferisce, è sposato anche lui con due figli e ha anche un fratello, che lo vedete là, che anche lui è sposato con la moglie incinta e il bambino piccolo. Bene, questo è il primo stadio, mulino bianco, la famiglia come si intende, quelli che sono andati a fare il Family Day, eccoli qua, questi sono il Family Day, quelli che avrebbero voluto essere del Family Day, quei bugiardi del Family Day sono questi qua. Poi succede che c'è una famiglia ricomposta. Come vedete, lui tiene in mano la mano della figlia, che è ancora sempre attaccata alla mamma, che una volta era sposato col papà, che ha il figlio. che ha un'altra figlia che ha già un fidanzato, questi sulla destra. Sulla sinistra, lei, cioè la nuova moglie, con la quale ha già un bambino con lui, tiene in mano la mano del figlio un po' rasta, biondo, sulla destra, che tiene la mano in tasca al papà, che una volta era sposato con la signora di centro, il quale a sua volta si è risposato e ha una bambina. Questa è anche questa un family day, molto più interessante. Qua ci sono state delle relazioni interfamiliari, anche non male, qualcuno ha sicuramente fatto dei progressi. No, credo che tutti abbiano fatto dei progressi. Le scelte vanno viste così. E questa è una famiglia di immigrazione. Lui era sposato a Saigon e aveva due figli che si è portato indietro dal Vietnam, che lei non è tanto contenta perché la mamma non è lì. Il ragazzo un pochettino più contento, e lui si è risposato con la francese, che vedete, e ha un bambino con la nuova moglie francese. Queste sono le famiglie di generazioni confuse. Devo dirvi che questo è un servizio di moda, cioè coi vestiti e tutto, è un servizio di moda. La famiglia monoparentale, la mamma, che ha avuto tre mariti qui, perché non si può avere un tunisino, un francese e un polacco con le due gemelle. Questa è la classica mamma un po' femminista, che ripudia un po' questa presenza maschile. Eccola qua. E questa è la famiglia omoparentale. Allora, non si sa bene chi era sposato con chi. Sicuramente i due uomini non l'hanno fatto loro, sicuramente le due donne non l'hanno fatto loro, e non è neanche sicuro che l'abbia fatto la mano di destra con la mano di sinistra, che magari sono adesso gli zii un pochettino. Vabbè, insomma, queste anche loro avrebbero voluto essere al Family Day, ma non li hanno accettati. Queste sono le donne adesso, con i loro lifting, siliconaggi, tiraggi, tettaggi, culaggi. Però se uno pensa, questa è la transizione. Sarebbe più bello che andassero in giro così. Questo è l'amore virtuale. Questo è, l'avete visto tutto sui muri, è successo il fin di mondo. Perché sono omosessuale, vabbè. Comunque è una vera coppia di uomini che determina la nostra indipendenza, avremo il bambino e saremo felici, eccolo lì. Queste sono tutte pubblicità che vedete in giro in questo momento. Io faccio un amico fa gli occhiali, questo è il mio catalogo, con tutti i grandi. Sono tutti prestati. Volevo anche mandargli i soldi, ma non mi ha mandato l'indirizzo. No. Eccolo qua. Questo è un libro sul Gay Pride che ho fatto. Un libro serio in due lingue che spiega tutta l'evoluzione del Gay Pride con tutti i simboli. Questo qui è un libro. Mandate fare un libro sul. Sapete cos'è? Hardware, software. Tecnologia. Bene, questa è la mia. Eccola qua. Hardware, software. Per me questo è il simbolo. Un asino. La testa dura come un asino, però è morbidino, guardatelo, carino. Era esposto anche a Milano, al Salone del Mobile. Guardate che software. Sono dato col fondo, come fotografare una grande diva, Fondo, flash, tutto, Portogallo. Poi c'è stata un'esposizione. Eccola qua a Milano, Piazza Castello. A Barcellona. Questo è divertente, mi hanno chiesto di fare un telone perché stavano ristrutturando l'orologio in Piazza San Marco. E io sono andato lì, gli ho messo la torre di Pisa, è successo il fin di mondo. No, era bello, arrivavano i giapponesi, uscivano dal coso, sapete, col cappellino, non sapevano se erano... E allora dopo 3 mesi lo cambiamo, poi è arrivata la Torre Eiffel, il Big Ben. Ecco, questo tutte le conoscete. Cominciai così, come vedete non si chiamava United Colour Benetton, ma fu la prima copy che scelsi, il marchio era quello là, e vidi subito la diversità, era la cosa interessante, e andai, potrei, di ogni immagine potrei stare mezz'ora. Questa fu pubblicata, era su tutti i muri quando ci fu il primo incontro Reagan-Gorbaciov. La prima censura dalla comunità ebraica francese, perché da quel mappamondo che è un salvadanaio usciva $1. Allora, il problema è molto semplice per un artista. L'artista, per essere libero di esprimersi, deve prima di tutto gratificare il suo committente. Diciamolo pure, arricchire il suo committente. Gratificare se il committente è un pochettino più intelligente e vuole anche una gratificazione magari anche un po' culturale. Allora, prima regola, gratificare, sei tu, il proprio committente. Se il committente è contento, l'artista è libero. Quindi bisogna cercare di trovare questo piccolo dettaglio, questo rapporto. E in Benetton diventava ricco. Luciano Benetton capiva che la cosa funzionava. Non lo capiva l'ufficio marketing, perché faceva esattamente il contrario di quello che loro dicevano che io avrei dovuto fare. Quindi c'è stato costantemente una battaglia all'interno di Benetton fra me e l'ufficio ufficiale della pubblicità. L'unica persona che diceva va bene era Luciano Benetton. Quindi non pensate che sia stato un periodo 18 anni di facili. Devo dire che mi divertivo, però non erano facili, perché ci sono tanta gente si trovava inutile. Avevo smontato l'ufficio pubblicità, non c'era bisogno di ufficio pubblicità. Luciano Benetton vedeva sul muro la cosa e l'azienda funzionava. È andato avanti così, tanti anni. Prima erano gli schei, poi il resto. E a me andava bene. Loro gli schei e a me la mia libertà. Del resto i soldi servono a qualcosa. Almeno per fare felice me l'hanno fatto. Vero Mario? Bene, ogni foto posso raccontare. Una mattina un signore in Cile, quella è la capitale Cile, Santiago. A Santiago c'è una casa che si chiama La Rosada. Rosada? La? Arriva nel suo ufficio, gli aprono le finestre, fuori dalle finestre vede questo manifesto e questo signore si incazza, dice: tirare giù quel manifesto, mi stanno prendendo in giro. Quel signore si chiamava Pinochet. Cioè, ci sono delle storie divertenti. È come essere neri, come essere bianchi, è stata fatta per Mandela nel 93. Al pomeriggio, no, alla mattina sono a Londra a rispondere davanti a un giudice perché questa immagine stimolava la violenza razziale. A Londra ci fu una denuncia, dovetti andare a rispondere davanti a un giudice, e nel pomeriggio per la stessa foto ero ad Amsterdam per la stessa foto a ritirare il premio come migliore foto dell'anno. Questa è la comunità europea. Poi è chiaro, uno dice mi interessa, cosa vuol dire l'inquinamento, la diversità, mamma mia, è stato scritto dei libri su questa guardate bene, nessun dettaglio è piccolo, il vostro schermo schifoso, si vede gli occhi o no? Chi è il diavolo? Chi è il diavolo? E poi chi ha mai visto un diavolo? Alzi la mano. Che fantasia che ha la gente. Avete mai visto un diavolo? Avete mai visto un angelo? E allora? Siete creativi. Avete visto questi però? Non rida lei, che alla sua età non si usavano. Non lei, signore dietro di lui. Sì, usavano i pneumatici, le camere d'aria. Fratelli, fratello e sorella, erano anche loro al Family Day, ma non potevano andare uniti. E poi qui c'è una storia, c'era questa guerra in ballo e il giorno della scoppiò la guerra nel 91, gennaio, fece pubblicare questa foto, l'unico giornale che pubblicò fu il Corriere e ci fu una grande polemica se era etico fare una cosa simile. Però io mi sono sempre domandato, quando gli archeologi arriveranno su questa terra e cominceranno a scavare, tireranno fuori un giornale qualsiasi, e in copertina ci sono lettori che cascano, per esempio. C'è il reportage, poi c'è una storia sulla droga dei bambini in Sud America, e poi una storia sull'AIDS in Sudafrica. E fra un servizio e l'altro c'è Mercedes, Benz, Chanel, con delle modelle fantastiche, prima di vedere le tragedie del Sudafrica. E poi c'è whisky. Questi archeologi diranno, ma cosa stava succedendo sulla Terra? Perché loro non faranno differenza fra pubblicità, redazionale, avvenimenti. Quel giornale avrà una data. Avrà una data. Provate a farlo anche voi, guardando i giornali di adesso. Guardate la discrepanza che c'è fra le notizie e il mondo della produzione e del consumo, che è la ragione magari di questi drammi. Non abbiamo ancora capito noi questo fatto. Cioè esiste un mondo virtuale della pubblicità e un mondo di una realtà. Questi mondi sono uno sull'altro, anzi, uno ha bisogno dell'altro. Uno vive e condizionato dall'altro. Quindi mi ho detto, ma perché non devo mettere l'immagine che è coerente con la data in cui esce? Questo è stato solamente. E non ho fatto, non è nessuna idea la mia. È solamente quella curiosità creativa, perché mi ho detto, la creatività non è altro che curiosità, di spostare le foto che ci sono sulla pagina sinistra della cronaca mondiale, l'ho messa a destra dove c'è la pubblicità di Chanel, e ho preso la fotografia di Chanel, l'ho messa fra le foto del, dove eravamo rimasti, fra le foto della cronaca mondiale. Allora, mi si accusa di speculare sulla morte per vendere maglioni, io devo dire che non ho mai venduto un maglione in vita mia. Vabbè, comunque, allora dico, voglio fare un'immagine che non sia censurabile, eccola qui, un bambino che nasce, fatto all'ospedale, credo che siate tutti nati così, qualcuno nato in provetta qui? Forse Mario, tu l'unico in Svizzero? No? Tua mamma? Neanche? Vabbè, neanche Mario Botta, che è... Bene, mi sono sbagliato, come al solito. Questa è la fotografia più censurata nella storia della fotografia. Allora dico, che strano, non solamente non si può sputare, non si può proprio, ci sono due mondi. Allora ho detto, no, eccolo là il mio bambino, lo porto dove succedono le cose. Queste cose hanno 15 anni, adesso si frugano, non cambia mai. Eccole qua. Ma lo voglio dire, pena di morte, torneremo sulla pena di morte. Inquinamento, AIDS, possiamo stare qui a parlare un'ora su questa creatività, l'essere diverso anche fra i tuoi simili, migrazione uguale, cambiato niente, la bellezza che ha altre dimensioni, il riciclo dei maiali, robe di cosa nostra, cambia niente. AIDS, adesso è un po' fuori moda, vero? Bisognerebbe rimettersi lì a parlarne un po'. Sono tutte cose che mi interessavano. Nel frattempo la Benetton diventava ricca, in 18 anni è diventata 20 volte più grande, quindi andava bene. Beh, questa è una bella storia. Volli mettere questo preservativo a Place de la Concorde, il primo giorno dell'AIDS a Parigi. Feci costruire questo preservativo da una ditta di paracaduti a Clichy. Solo che la mattina, il primo dicembre, mettono questo preservativo su un camion, guardate il diametro, paragonatelo ad un'automobile, guardate la diametro, e mi resi conto che non passava per le strade. Allora telefonai alla polizia di Parigi, dice: abbiamo qualcosa da consegnare in Place de la Concorde, avremo bisogno di una scorta. Tutto questo senza permessi, comando. Mandarono 4 motociclisti con le sirene, san francesi, tutti perfetti. Illegale, fermavano il traffico per far passare questa cosa che loro non sapevano fosse un preservativo, era arrotolato, piatto sul camion, e dice, pensa che bello, questi qua, con la sirena per trasportare un preservativo in una città. Cioè, per me è stata la vera azione contro l'AIDS, no? Con le sirene, conoscete quelle francesi? Ridicole, fantastiche. Si arrivò in Place de la Concorde, fu messo questo preservativo, invitai tutta la stampa mondiale là, ci sarà una sorpresa. Filmarono questa azione, ci sono battimani, tutto a posto, qualche tamponamento sulla piazza, e fu molto divertente. Poi arrivò la polizia sul serio e tirarono giù subito il malfatto. Ecco, queste sono vengono da tutte le parti calde del mondo, forse c'è anche quello del nostro giardino di casa, che mettiamo. Questo era il simbolo che avevo fatto per questo centro che si chiamava Fabrica. In Benetton decisi di fare un centro per la ricerca e la comunicazione, che adesso ho fatto per conto mio, non ho più bisogno di un'azienda. Adesso ce l'ho a San Rossore, qui nel parco di San Rossore. Questo era il simbolo, questa si chiamava Fabrica. Poi mi dettero una villa da ristrutturare, chiamai un architetto che si chiamava Tadao Ando. Quando dici Tadao Ando, dici, cosa Zeo Tadao Ando? Zeo un gelato finlandese? No, gli dico, Tadao Ando è un architetto giapponese, perché Benetton conosceva solamente lo scarpa, faceva tutto lui. E io non sono un grande, pensavo che avrebbe dovuto essere fatto qualcun altro, e scelsi Tadao Ando. Questo è il primo lavoro che ha fatto Tadao Ando in Italia, adesso è diventato molto di moda, Armani, è diventato l'architetto di moda. E questo è Fabrica, fatta da Tadao Ando, eccola qua, e col mio gruppo di lavoro di Fabrica facevamo questo qua al Bonnefante Museum, in Olanda, un'esposizione di fabbrica. Erano tutte delle immagini che si... E questo era l'esposizione di un giornale che si chiamava Colors, che ho inventato quando ero in Benetton. Un giornale che parlava... E queste sono esposizioni di fabbrica, questi qua erano i fabbricantes, quelli che lavoravano a fabbrica. La fabbrica aveva anche un'orchestra e ogni settimana avevamo una pagina di opinione su un giornale, su un quotidiano. Eccole qua. Allora il momento, quando si tentava di mettere insieme i comunisti, il campionato del mondo di calcio... Questa era una pagina di informazione settimanale. Campionato del mondo di calcio a Roma. La NATO che arriva, la nostra ospitalità. Erano sempre commenti sulle, su questo caso la legge. Poi lavoravamo per i comitati dei diritti umani. Tutti i giornalisti che lavorano con me, tutti giovanissimi, primo lavoro, ancora adesso chi lavora con me arriva, deve essere il primo lavoro. Questa Colors, sulla guerra, sulla ricchezza, sul toccarsi mentre si dorme, monocultura. Quanto ci vuole a mettere quel primo video? Eh? Vada. Allora, si parlava del eventuale matrimonio o divorzio. Lady Di e Prince Charles, forse divorzio. E c'era la guerra in Jugoslavia. E nessuno faceva niente. Mi arrivò una lettera dicendo, ma perché non fanno immagine sulla guerra in Jugoslavia? Mi feci mandare dei vestiti di un soldato ucciso nella guerra in Jugoslavia. Questo era, mandatelo quando volete. Per di più Arte mi chiese di fare un filmato da far vedere al Parlamento europeo per discutere la guerra che si stava svolgendo in Jugoslavia, perché neanche il Parlamento europeo voleva sentirne parlare. Dimmi quando va. Vai. E io feci questo filmato. Era sotto Natale, mi ricordo, quando tutti vogliono... Benetton guadagnava, non c'erano problemi, quindi mi lasciava fare, vedevano i manifesti sul muro, l'ufficio pubblicità, l'ufficio marketing si lamentava che le regole non erano seguite, però di fronte ai soldi le regole se ne vanno. Bene, qua erano le immagini che io facevo ogni 6 mesi, 3 mesi, per tutto il mondo era uguale. Poi facevo queste combinazioni con l'Alto Commissionato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, avevo messo in moto tutta una serie di comunicazione abbinata a cose utili, io trovo che può essere anche utile, no? Non è che debba essere solamente deficiente la pubblicità, o deve essere fatta solamente con professione figa, con queste modelle basta. Si può fare anche con dei bambini così, perché no? Col volontariato, in scuole dove hanno bisogno di aiuto. Vedete? Questa era la pubblicità che facevo per quell'azienda. Contemporaneamente però facevo tutte le altre cose che avete visto. E so, a Corleone sono tutti mafiosi, no, ci sono anche dei ragazzi così. O a Gaza, andare a Gaza a fare un catalogo. Eccole qua, nella scuola, la gente di Gaza, o in India, in un paesino indiano, qualsiasi, il primo trovi, va bene. O a questo gruppo di fanatici della moda a Tokyo, gli ho dato tutti i vestiti della Benetton, gli ho detto fatemi quello che, guardate la creatività, altro che gli stilisti. E dopo 15 giorni sono andato a fotografarli e loro hanno fatto tutte queste robe. O a Gerusalemme, ma è possibile che si ammazzino tutti gli uno con gli altri? No, abbiamo trovato che ci sono palestinesi, ebrei e palestinesi che invece vanno d'accordo. Hanno fatto il bambino lo stesso giorno, sono diventati amici, amiche, famiglia, madre, padre, figli, amici dal bar, banda musicale di 4 credi che suonano con Gerusalemme dietro, insegnano alla stessa scuola, palestinese e israeliano. Sono 2 reporter di 2 giornali, uno israeliano e uno palestinese, che vanno a fotografare le stesse drammi tutti i giorni, quindi sono diventati amici, si conoscono benissimo. Questo succede con tutta la stampa. Questa è la campagna che state vedendo adesso. La Regione Calabria mi ha chiesto di fare una campagna per la Regione. Ho detto, mi basta entrare in una classe qualsiasi a Reggio Calabria e vi faccio vedere che trovo i modelli per un futuro di speranza anche per una regione così come la vostra. Io ho fatto questo. Eccoli qua. Gli stereotipi, i preconcetti. Viviamo tutto solamente di quello, drammatico. E poi c'è questa famosa campagna. Avevo deciso da tante, adesso tutti hanno raccontato tutto quello che hanno voluto, Toscani, la Benetton, si è offesa, la pena di morte, non è vero, gli è andata benissimo la pena di morte alla Benetton. Era 3 anni che io volevo già andare via dalla Benetton, perché volevo fare la mia fabbrica, il mio centro di comunicazione. Cosa che adesso ho, come ho detto, nel parco di San Rossore. Però, dopo aver deciso di andare via, avevo già messo in moto questo lavoro contro la pena di morte e mi ci sono voluti 3 anni per poterlo realizzare, per avere i permessi, per entrare nelle prigioni, per entrare nei bracci della morte. E questo è il lavoro. Il giorno che fu pubblicato me ne andai dalla Benetton. Questo è quello che è successo. Noi del braccio della morte. Lui è libero. È stato riconosciuto innocente. Mass murderer. Serial killer. Di ognuno c'è, potrei star qui a raccontarvi a raccontarvi all'infinito, qui a qualche ritratto. Anche lui, che faccia assassino, invece è innocente. Era nel gruppo dei neonazisti che uccisero quella prostituta nera quella sera a Lincoln, Nebraska, ma non fu lui. È stato riconosciuto innocente perché chi uccise veramente ha confessato sul punto di morte. È comunque ancora in galera perché compartecipe all'omicidio. Qualcuno è stato giustiziato, eh? Non è vero che l'America è per la pena di morte. Ci sono degli stati americani che sono per la pena di morte, ma ci sono anche degli stati americani che non hanno mai avuto la pena di morte, quando noi l'avevamo. Quindi dobbiamo stare molto attenti quando si fa questo giudizio, gli americani sono per... Non è vero. I giapponesi hanno la pena di morte e nessuno lo sa e non lo fanno sapere. Ho tentato di andare in Giappone a fare lo stesso lavoro, ma hanno detto se ero matto. Eppure pensavo fosse un paese civile come l'America. Ecco, questi sono dei detenuti, questo è stato giustiziato, è inutile che vi dica chi è stato giustiziato e chi no. Lui sì. Vabbè. Questo è un grande lavoro, devo dire che per me forse è il mio lavoro più importante, nella sua semplicità. Devo dire che quando sono partito per fare per entrare nella prima cella della morte, dico che cosa porto, che macchine, che cosa... Le luci, illuminazione. Alla fine sono entravo con la macchinetta come quella che avete voi, così. Sono tutte fatte così. Bisogna sapere togliere. Togliere, togliere, togliere. Finché sarà così semplice che qualcuno dirà, ma così potevo farlo anch'io. Bene, quando qualcosa è che così potrebbero farlo tutti, vuol dire che è un'opera d'arte. Lui è il simbolo di questa... E qui ci fu la grande discussione che io ebbi in Benetton, perché un governatore dello Stato Missouri, questo Stato, fece un grande scandalo per questo lavoro pubblicato, e Luciano Benetton fu obbligato da un gruppo di imbecilli suoi manager ad andare a chiedere scusa per aver fatto un lavoro contro la pena di morte. A questo punto persi il rispetto perché gli dissi, senti, siamo europei, non dobbiamo chiedere scusa di essere contro una cosa simile. Non c'è da chiedere nessuna scusa. Invece andò, pagò. Il governatore fu felice di aver dimostrato così il suo potere e Jerome Mallet fu giustiziato 3 mesi dopo. La pena di morte è solamente una dimostrazione di potere di chi la esegue, ma non serve assolutamente a niente, anzi... E questo è anche un'esposizione, qui era nella piazza del Priori a Siena, che sta girando il mondo. Devo dire che negli Stati Uniti me la chiedono, soprattutto a certe università. Incredibile, eh? Vedete? Così è la mostra. C'è l'intervista della persona, la sua faccia e una sua frase. Va bene, io credo che avrei ancora un po' di robe, però... volevo... No, niente, facciamo... Avrei... Questo qua è tutto un lavoro Liberation di... Come vedete lavoro per i giornali. Questo qua era il 73, morì Picasso, fu fatto il giornale. Il terrorismo. E questo qua è tutto un libro di 570 pagine sui 30 anni di Liberation. Terrorismo. L'abbinamento degli articoli con gli stili degli ultimi 30 anni, i virus degli ultimi 30 anni, l'intellettuale, comunismo, la caduta del comunismo, tutto successo, e questo è il 2003. Bene, io mettiamo quel filmato quanto tempo ho ancora? Ditemi. Sì, allora facciamo vedere il filmato, va bene. Allora, l'ultimo video. Mi era stato chiesto nel 2001 di fare un video al World Economic Forum. Adesso si parla del settembre del 2001, ma io mi ricordo che prima dell'11 settembre eravamo tutti molto in crisi. Adesso sembra che la crisi sia iniziata l'11 settembre, ma io invece mi ricordo che eravamo tremendamente in crisi nel 2001. E il World Economic Forum, che si svolge a Davos, mi chiese un film per come apertura dei lavori di Davos. E il titolo era Bridging the Divide, cioè unire le differenze. Adesso voi lo vedete su questo schermo paralitico, ma in realtà lo schermo grande, quello davanti, era 14 metri e lo schermo piccolo era dietro di 4 metri, quindi era su due dimensioni la proiezione. Una era una fronte proiezione, quello dello schermo grande, e l'altra era una retroproiezione sullo schermo piccolo. Bene, facciamolo partire. Avevo un testo da leggervi, non ho tempo. Thank you.
Yalandı aslında bütün suç.